Dunque, alcuni di voi avranno già letto quel breve documento sull'equanimità. Naturalmente vi siete resi conto, sia dai riferimenti, sia poi chi di voi avrà tempo, magari i compiti delle vacanze, se avete voglia di leggere qualche cosa, a volte mi si chiede, ma io che non so l'inglese non posso accedere alle traduzioni, diciamo sì, dei Sutta, che cosa posso fare? Ho rimesso il link a uno di quei due libretti del venerabile Analayo che sono veramente preziosi perché sono enciclopedici, cioè sono sostanzialmente dei riassunti fatti molto bene dei concetti principali che voi trovate nel buddismo antico con i riferimenti ai Sutta, per cui poi potete andare in rete o comprarvi le traduzioni italiane, che ripeto, in rete in italiano non vi consiglio molto, non sono affidabili, ma ne esistono, diciamo sì.
L'italiano c'è solo
Ci sono effettivamente anche il Samyutta Nikaya, è stato di Vincenzo Talamo per l'editrice Ubaldini, poi c'è per la UTET. Molto antico, è il Digha Nikaya, discorsi lunghi, insomma, per esserci ci sono, diciamo che adesso non voglio occupare il tempo con queste considerazioni, però diciamo sì, dopo lunga e continua riflessione e contatto con studiosi, eccetera, sono o traduzioni piuttosto antiquate come italiano e fatte da studiosi sicuramente, diciamo sì, di stimabili orientalisti, ma che non erano specializzati non solo nella lingua pali, ma nemmeno negli studi del buddismo antico. Gli studi sul buddismo antico, quindi non nella scuola Theravada, intendo proprio il buddismo religioso, sono più recenti. E in Italia non è stato prodotto niente, quindi molte di queste traduzioni sono anche abbastanza, tra l'altro, complesse perché non sono state fatte da persone che praticano. Quindi, con l'eccezione che tu hai ricordato dell'antologia di Gnoll, che però è un'antologia, c'è un po' di tutto e tra l'altro non è sistematica, quindi per gli italiani quello che io consiglio è, che non sappiano il francese e l'inglese, io consiglio di leggere quei due libretti di Analia, memorizzare, che riassume moltissimo le cose e quindi poi sulla scorta di questi concetti che sono espressi chiaramente potete o andare alla traduzione inglese attendibile come per esempio quelle di Bhikkhu Bodhi che sono disponibili online e se un pochino ve la cavate con l'inglese avendo già a monte una nozione di quello che dice in quel sotto, ah, parla di questo, il senso è questo. Per esempio, io vi cito magari una similitudine, voi andate a vedere dov'è, vi leggete il contesto e vi apparirà abbastanza più chiaro, anche se sapete poco l'inglese, ci avete già. Questo è quello che io consiglio. E poi io con calma e col tempo metterò sul blog delle cose, insomma, li ho messi, metterò quelli un po' fondamentali. Per il resto, alcuni di questi discorsi sono, diciamo, sono menzionati e sono utili come riferimento, cioè per dare, diciamo sì, per avere la riprova che determinate pratiche, determinati concetti o idee non sono quelle arbitrarie di questo o quell'insegnante, ma effettivamente questo è molto importante e quindi sono fondate su una tradizione testuale di un certo tipo e hanno una certa coerenza. Quindi per venire adesso all'equanimità, quindi se avete visto appunto diciamo sì, i vari punti, vi accorgete della centralità che ha il concetto di Upekkha nel buddismo delle origini, è praticamente onnipresente perché lo troviamo associato fortemente alla consapevolezza, alla pratica della presenza mentale e chiara comprensione, cioè Upekkha lo possiamo tradurre naturalmente come equanimità, come equilibrio. Ma siccome è associato alla sensazione né piacevole né spiacevole, cioè non è né uno stato di gioia né uno stato di dolore, naturalmente bisogna trovare la maniera di differenziarla dall'indifferenza. E questo naturalmente è qualcosa che si fa in diversi luoghi dei sutta, ma implicitamente si capisce la grande differenza perché è se quasi sempre, o sia implicitamente o esplicitamente, associata a sati sampajanya, cioè c'è un chiaro conoscere, c'è una consapevolezza, quindi è quella non reattività, la mancanza, diciamo, di, nel Satipatthana Sutta trovate quel ritornello, quell'istruzione che è il cuore della pratica della presenza mentale, cioè lasciando da parte, mettendo da parte, abbandonando l'eccitazione o lo scoraggiamento nei confronti del mondo. Quindi la presenza mentale di per sé ha dentro l'equanimità, e l'equanimità, pur non essendo la liberazione, bisogna stare anche attenti a, cioè sì, a non sovraenfatizzare, no? E prenderlo come uno stato che uno dovrebbe conservare, diciamo così, staticamente. No, non è questo, ma è un ingrediente della presenza mentale. Quindi lo troviamo naturalmente nei sette fattori del risveglio, è l'ultimo menzionato, e in particolare si riferisce alla possibilità di guardare, considerare senza orgoglio e senza, ma senza d'altra parte critica, lo stato della concentrazione. Quindi nei sette fattori del risveglio c'è una progressione, e l'equanimità è la possibilità di vedere una mente concentrata come una mente concentrata, quindi non come un successo, o viceversa, quando quello stato cambia, di non vederlo come un regresso o qualche cosa di personale. Quindi vi accorgete che è collegata a una maturità e una profondità della mente, e lo trovate naturalmente nei Brahmavihara. Io ho messo qualcosa in quel documento che si riferisce al rapporto con la compassione, e credo che sia abbastanza chiaro a questo punto del discorso delle Paramì perché l'equanimità è così, diciamo, si è messa in un posto di, diciamo così, di maturità, di completamento, no? Perché effettivamente se voi, mentre voi provate a coltivare l'amicizia o benevolenza, la compassione, la gioia partecipe, vi accorgete che è solo l'equanimità che consente a queste qualità di, prima di tutto, di essere estese in una maniera imparziale, e quindi non fossilizzarsi o focalizzarsi su un individuo particolare a esclusione di altri. Quindi questo, ci vuole equanimità per estendere la benevolenza in generale. E poi per non, in qualche maniera, per non aggrapparsi a questi primi tre, diciamo, atteggiamenti di apertura del cuore, in una maniera, diciamo, idealistica, cioè l'equanimità è quella che riconosce ognuno è responsabile delle proprie azioni, ognuno è responsabile della propria felicità o infelicità, non sono io che debbo, no? La benevolenza quindi non, con l'equanimità non scade nella sensazione che mi devo accollare la felicità dell'altro, la compassione non scade nel dolore per il dolore dell'altro, e l'apprezzamento, la congratulazione, la gioia partecipe non scade nella eccitazione o in una forma, per esempio, di quello che noi in un linguaggio, diciamo, psicologico, noi vediamo: se per esempio tu hai un investimento narcisistico in un figlio, questo figlio vince il campionato di calcio, no? Tu provi gioia perché ha vinto il campionato di calcio, ma senza equanimità è fortemente legato al tuo investimento, no? Non riesci invece ad avere un apprezzamento generale per i bambini che giocano a calcio, che si divertono e così scorrendo, ma è un esempio un po' banale, ma avete capito che voglio dire. L'equanimità consente agli altri tre non solo di estendersi, di andare a fondo, e anche di tenerlo in equilibrio, perché mentre noi coltiviamo, no, qualsiasi forma meditativa, quindi coltiviamo la mente, stiamo lavorando su qualcosa di organico, non è vero, non su un computer che premiamo un bottone e esce fuori la risposta. E quindi per forza di cose stiamo lavorando con qualcosa che è impermanente, incostante, è legato a cause e condizioni, non ha un procedimento, diciamo sì, come possiamo chiamare, statico. E quindi se io per esempio comincio a coltivare la benevolenza e per forza di cose incontro la malevolenza o l'indifferenza, giusto? Perché il materiale organico è così. L'equanimità, unita alla consapevolezza, è quella che non si lascia spostare e serena, riconosce le cose stanno così. Capite? Viceversa, senza equanimità sarebbe tutto o un vinco o un perdo. O un vinco o un perdo. Ve lo ricordate, lo dicevamo anche per la paramè della abittana, della risoluzione. È difficile, è impossibile prendere una risoluzione, per esempio spirituale o nella vita, di fare o non fare una certa cosa, se non c'è equanimità. L'equanimità ti consente di fare le cose con serenità e di imparare via via che fai, accettando la vincita, la perdita, e alla fine la parola stessa, vincita e perdita, perde di significato. Il guadagno, no? E la perdita, la lode e il biasimo, la critica, l'essere, diciamo, sì, importanti, sentirsi importanti o famosi o stimati, e il sentirsi poco importanti, poco stimati, poco noti, poco influenti. Quindi questi sono chiamati naturalmente i Dhamma mondani, cioè quelle condizioni che tipicamente, quando noi intraprendiamo qualche cosa, inclusa la meditazione, dal punto di vista dello schema mondano, noi percepiamo sempre, no? queste polarità, giusto? Si vince, si perde, no? Se sopra o si è sotto, e questo crea questo senso di alto e basso. E nella meditazione questo è qualcosa che naturalmente lo osserviamo, ma bisogna fin dai primi passi imparare a correggere, perché se la meditazione diventa preda di questa visione mondana, vinco perdo, e naturalmente è una contraddizione in termini. Ecco perché l'equanimità è così importante fin dai primi passi, no? Perché con l'equanimità imparo dagli effetti delle mie azioni, imparo a contemplare quello che sto facendo e gli effetti di è andato così. Quindi non c'è né orgoglio, né eccitazione, no? E né scoraggiamento. Questo è estremamente bello ed è qualcosa, io l'ho visto quando si comincia soprattutto a cercare di raffinare la concentrazione. È bello, bisogna parlare dell'equanimità in connessione con la concentrazione. La concentrazione naturalmente richiede molta energia, no? Richiede il retto sforzo e l'energia di portare avanti qualche cosa verso una mente bella, verso una mente pulita, verso una mente gioiosa, all'inizio gioiosa e poi pian piano sempre più calma, concentrata. E quindi naturalmente noi incontriamo in questo processo, laddove attiviamo l'energia, incontriamo gli ostacoli, incontriamo gli impedimenti, quindi incontriamo anche gli attaccamenti, i timori, la logica con cui noi rispondiamo. Quindi abbiamo magari un'intuizione profonda o un momento di concentrazione e c'è una forma di eccitazione, rimaniamo affascinati dagli effetti speciali. Questa è chiaramente una mancanza di equanimità. Con l'equanimità tutti i limiti a riconoscere, è frutto di certe cause e condizioni, no? Per esempio, se tu hai una ruota di una bicicletta e pompi l'aria e non c'è un buchino, la pompa della bicicletta, la ruota della bicicletta, il pneumatico diventa teso, vero? Ben solido, e la bicicletta può correre. Se nel pneumatico ci sono diversi buchini, anche che tu pompi e la ruota si sgonfierà. Con opecca, con l'equanimità, tu contempli, c'erano dei buchini, e quindi, cioè, il discernimento ti aiuta a vedere, però non, il discernimento non può operare senza equanimità. L'equanimità vede che se le cose stanno andando bene, no? Semplicemente cambierà. L'equanimità si ricorda che cambierà, è inutile starne a fare una questione, è inutile eccitarsi. C'è un senso di profondità, no? Semplicemente in questo momento non c'erano i buchini, avendo tappato i buchini la ruota si è gonfiata. E quindi poter vedere gli stati di concentrazione in una maniera obiettiva, come un frutto naturale di qualche cosa, è un peccato. Quindi, diciamo, è importante vederla in relazione all'energia, perché forse questo è il contesto dove lo vedete meglio, questa relazione. Ad esempio in meditazione lo vedete perché ci deve essere questo equilibrio fra rilassamento e attivazione. Se c'è troppo rilassamento, troppa equanimità, lasciate tutto come sta. E allora spesso o c'è il torpore o l'agitazione. Sì? Vi ritrovate? Cioè, non interferisco, no? Mi metto in una posizione di osservazione, benissimo. Però se c'è solo quello e quello cede, cause e condizioni si muovono nella direzione abituale. Viceversa, con l'energia, con il tuo sforzo, tu dai un input e dici, no, presterò attenzione a questo, non a quello. Cercherò di andare oltre gli impedimenti. Che accade se c'è troppa deliberazione? C'è un senso di soffocamento. C'è un senso di soffocamento in cui il tema di meditazione è tenuto, per esempio, molto strettamente. E non c'è possibilità di nessun respiro, di nessun movimento. Qualunque spostamento della mente, qualunque... è vissuto come un'interferenza, è vissuto come un errore, è vissuto come qualche cosa da reprimere. Questo naturalmente crea tensione, la tensione crea stanchezza. Sì? Questo è proprio. Quindi il rapporto fra energia e rilassamento lo potete sentire proprio anche nel corpo, nella postura, non solo a livello dei pensieri. E veramente dovete imparare a leggerlo come un rapporto tra retto sforzo e equanimità, perché questo è. A livello somatico, somatopsichico, cioè somatico e anche mentale, emotivo, lo sperimentate come un equilibrio ottimale fra energia e rilassamento, no? Rilassamento significa niente da fare, no? Si osserva, si vede come vanno le cose. E energia, però c'è un senso di vitalità, di attenzione, di un processo che sta andando verso ciò che è sano, non verso ciò che non è sano, no? Però questo a livello psichico e somatico, ma a livello più profondo è il rapporto fra retto sforzo, che è capire che tu sei lì per coltivare ciò che è salutare, la presenza mentale, la concentrazione, i 7 fattori del risveglio, non per pensare a cose futili o nocive, sì? Quindi il retto sforzo è il fatto che tu ti assumi la responsabilità della coltivazione della mente, che c'è un senso di gioiosa. Vi ricordate, il retto sforzo è descritto come chanda, un interesse, una motivazione, uno zelo. Mi metto qui a fare questo, lavoro con le condizioni che ho, no? E il rilassamento che consiste dell'equanimità è di dire, però prendo in considerazione quello che ho, capito? Quindi l'equanimità vede i famosi ingredienti della pizza e dice benissimo, no? Dice che ho qui, stato fisico è così, lo stato mentale in questo momento è così, c'è abbastanza energia, c'è poca energia, c'è questo stato emotivo, sì? Questa è la condizione. Bene, l'equanimità prende atto, le cose stanno così. Allora il retto sforzo lavora non in una maniera velleitaria, lavora sulla base di quello che ha. Quindi che cosa è il discernimento? Naturalmente poi è lui che guida, no? Perché l'equanimità, come dire, mette le cose su, apre. Vedete che se avete letto quel documento, no? Analayo ricorda l'etimologia upa ikshik, vuol dire guardare. È un po' come vedere un po' dall'alto un grand'angolo. L'equanimità è un vedere, un abbracciare le cose, no? In una maniera piuttosto, sì, abbracciare è una buona definizione di equanimità, una consapevolezza che abbraccia, che include, che non caccia via un aspetto, no? Quindi, le cose stanno così, era interessante, va bene, ok. Dopodiché se c'è solo quello, le condizioni tendono ad andare per i fatti loro. Invece il retto sforzo dice aspetta, no? Andiamo di qua. Quindi il discernimento è capace di ragionare, di vedere di che c'è bisogno qui, no? Se continuo a concentrarmi sul respiro in questo modo, vedo che il torpore aumenta, allora lì non è il momento dell'equanimità. Mi seguite? le cose stanno così, no? Perché c'è la tua intenzione di continuare a concentrarti in quel modo. Allora l'equanimità si limita a dire: bene, le cose stanno così, e il retto sforzo dice: devi cambiare il modo di, no, di guardare questo tema, o cambi tema, insomma, contempla. Capite? Questo nella meditazione. Siccome ne parliamo come di una parami, quindi di un tipo di qualità che noi portiamo nelle vicende quotidiane, lì ne avete praticamente, io riflettevo stamattina che quasi sempre c'è bisogno di equanimità, particolarmente nella vita sociale, perché nella vita sociale, a differenza che nella meditazione, noi percepiamo in maniera molto forte il fatto che noi come individui abbiamo voce e un capitolo in una maniera estremamente limitata, non è vero? Fare parte di una società, riflettere su situazioni politiche o su situazioni lavorative, eccetera, ti dà proprio la sensazione forte del limite della tua volontà, non è vero? Ora, se noi ce ne facciamo un problema, come spesso basta vedere che sta succedendo in questi giorni, proprio la rabbia, il risentimento, la foga che può suscitare la percezione che tu non sei non governi tu, non comandi tu, no? Ma le condizioni sono molto complesse, addirittura il nostro Stato, nazione, non è un'isola, ma dipende da tante relazioni, sì? Quindi con la saggezza, questa è veramente la saggezza e l'equanimità che è liberante, tu rifletti, approfitti dal punto di vista spirituale di questa esperienza. Invece di coltivare il rancore e il senso dell'umiliazione, coltivi la liberazione. Dici: è vero, non c'è un centro, che mi dicano alcuni partiti politici, no? Vedete com'è interessante, però, senza adesso scadere in una critica politica, ma vedete com'è interessante, la mente ordinaria, la mente non educata, deve sempre immaginare un capro espiatorio, come dire, un unico maligno organizzatore, no? Perché non riesce a tollerare, questa è la mancanza di equanimità, non riesce a pensare, a tollerare questo senso di mancanza di controllo. Allora bisogna sempre immaginare il potere forte, la cosa, il retroscena. Cioè l'ideale sarebbe che ci fosse il cattivo o i cattivi, che sono loro che vietano che la vita si risolva, che la società sia felice, e quindi attaccando o eliminando quella causa di infelicità tutto torna a posto. Le rivoluzioni sanguinose avevano spesso questa idea, no? E semplicistica. Quindi non entro adesso naturalmente nella critica politica se questo sia un processo storico necessario, inevitabile, questo non è compito mio, però capite perché l'equanimità è liberante, perché l'equanimità è proprio il modo in cui tu vivi quotidianamente il senso del limite, il senso che tu individuo hai una responsabilità, puoi mettere qualche cosa nella società e puoi anche prendere qualcosa nella società, dopodiché però non comandi tu e non comanda nessuno alla fine. Cioè la rete delle connessioni è talmente complessa in cui tu chiaramente perdi il senso della centralità. Questo abbandonarsi a questa perdita di centralità, senza aggrapparsi egocentricamente, no? Alla propria illusione, è qualcosa di estremamente liberante, non trovate? Cioè, quindi ecco perché è importantissimo che l'equanimità che contempla, no? E dice: le cose stanno così, non dipendono da me. Al tempo stesso deve sempre essere accoppiata con l'energia, e cioè col riconoscimento che però in piccolo, in grande, le tue azioni contano, le tue scelte contano, il modo in cui tu per esempio fai gli acquisti, acquistare certe cose piuttosto che altre, consumare in un modo piuttosto che in un altro, votare in un modo piuttosto che in un altro, parlare in un modo piuttosto che in un altro, utilizzare l'automobile o non utilizzarla, mi state seguendo? Cioè le miriadi di scelte quotidiane che vanno dal come parliamo, dal come ci vestiamo, dal che cosa ci mettiamo e indossiamo, da come cresciamo i nostri figli, dalle relazioni che coltiviamo, e potrei continuare, no? Dal punto di vista del retto sforzo tutto conta, cioè vi rendete conto che quelli sono input che date, che hanno un effetto sia su voi stessi, sia sul campo, no? Ma senza la visione dell'equanimità che ti ricorda, sì amico bello, però non è che tu, cioè, toglie quel calore di dire devo solo comprare i pomodori di quella marca perché quell'altra marca, bisogna bruciare gli stabilimenti della ditta XYZ, capito? Mi state seguendo? Cioè non si ipervaluta un'azione, che poi è la chiave, secondo me, no? di una responsabilità anche civile e politica. Secondo me, questo vi offre una mia riflessione dopo tanti anni in cui ho cercato di coniugare questo, diciamo sì, apprendimento, no? Del buddismo con la mia vita civile, sociale. Questo è un punto che ho sempre molto molto valutato, no? E per me negli anni quello che ho visto è che un pensiero nuovo, un pensiero efficace, un pensiero creativo, un pensiero liberante può solo nascere dall'equanimità più che dalla compassione. Compassione ti porta a sentire che è importante, no? che conta alleviare la sofferenza, che non si può lasciare andare tutta a rotoli né nella tua vita né nella vita civile, ma da sola la compassione alla fine crea scontro. Ci vuole l'equanimità che toglie quella foga, toglie quel senso dell'assolutezza, toglie il fanatismo, no, delle tue scelte, toglie l'idea di dire no, per una volta non so, ho mangiato carne, io che so, chissà che succederà, e tu immagini, diciamo, c'è un iperinvestimento nel risultato delle azioni, e ti immagini che le tue azioni abbiano un effetto superiore a quello che realmente ha, no? O immagini che le tue azioni non abbiano nessun effetto. Vi capita mai di sentire, o anche voi stessi, di percepire un senso di futilità, di risentimento, di sentirsi l'ultima ruota del carro, come quelli che si sentono governati, no? Io penso che quello è uno stato psicologico che occorra contemplare con attenzione e risolvere con attenzione. Io mi sento sento di avere i limiti che ci sono in qualunque società. Ci sono dei limiti alla mia personale libertà e anche al mio pensiero, che io nel mio, cioè sì, superbia considero anche abbastanza illuminato. Tuttavia, anche se io ho molta ragione, mi dico che ho molta ragione, il mio pensiero vale come quello di un altro, francamente, no? Quindi per me ogni giorno ricordarmi questo, vivo in democrazia, no? Quindi i miei pensieri, per quanto siano importanti, belli, illuminati, saranno in parte condivisi, in parte no. Non sta scritto da nessuna parte che debbo io dirigere la baracca o che le cose debbano andare come dico io. E all'inizio del tirocinio ricordo che questi pensieri sì, li facevo, ma dentro mi sentivo ancora piuttosto polemica, no? O piuttosto anche perché che cos'è l'indifferenza? Io ho sentito tante persone che vengono ai ritiri, un medico dice, ah, io neanche leggo più i giornali, ah, io neanche, con un senso di superiorità, no? Di superbia, come dire, no, io che sono buddista, medito e sono bravo, profondo, intelligente e buono, mentre c'è intorno tutta corruzione. Attenti, questo tipo di atteggiamento che in tutti ci caschiamo in qualche modo, no? Di critica e di sentimento di superiorità è estremamente nocivo. E da che cosa nasce? Nasce da una mancanza di equanimità. Tu fondamentalmente ipervaluti sia i tuoi pensieri che le tue convinzioni, e ipervaluti il fatto che questo mondo relativo ti dovrebbe dare a pagamento o dovrebbe dare a pagamento agli altri. Il mondo non è fatto per dare a pagamento, ce ne siamo accorti? No, secondo me, perché invece da qualche parte, se c'è ancora l'idea, no, non equanime, no? Del favorire e del rifiutare, non c'è mai fine anche al sentirsi in qualche maniera da meno, no? Sentirsi appunto oppressi, governati, posto che noi non viviamo in una dittatura, no? Posto che abbiamo la possibilità, insomma, se non altro limitatamente, di fare alcune scelte. Certamente abbiamo la libertà di fare scelte spirituali in senso lato. Questo è molto importante, dovremmo cogliere questa opportunità, perché poi in una mente pulita, in una mente più serena, in una mente più chiara, in una mente più vitale, no? C'è anche modo di partecipare, se uno lo vuole, alla vita sociale e politica con un intuito, con una modalità un po' meno velleitaria. E io, ad esempio, ho trovato ultimamente, appunto, dicevo all'inizio, avevo questi pensieri, però le emozioni ancora non tenevano il passo. Ultimamente invece ho visto con grande, appunto, equanimità, non con piacere, ma con un senso di serenità, sto constatando che effettivamente se c'è una costanza, c'è una riflessione costante sull'impermanenza, sul non sé, no? Sul dukkha, cioè sul fatto che il mondo questo è, no? No, non è nato per dare soddisfazione. L'uomo, la donna deve conquistare la libertà in altro modo, non se la può aspettare dall'esterno. Quindi più tu rifletti così giorno per giorno e cerchi di impostare la tua mente a far crescere i fattori del risveglio, che non sono politici, li possiamo coltivare sempre con qualunque governo, poi ecco, mi sono accorta ultimamente, in questi giorni, saprete, c'è una situazione piuttosto seria, difficile. E ho letto, mi sono informata, diciamo, guardato le varie campagne e ho notato proprio la mia mente rimaneva molto calma, molto serena, non notavo né critiche né da una parte e dall'altra. Certo, pervengo a determinati miei pensieri o determinate conclusioni, però anche le conclusioni e i pensieri che formulavo e sono tutti con un certo punto interrogativo, se capite che cosa voglio dire, cioè non sono più convinzioni forti, sono sempre temporanee e accettano di venire corrette, capite, dai fatti. Quindi per esempio quando sento espressioni come nemico, non so, nemico del popolo oppure questo, quella, le trovo forti, le trovo veramente la mancanza di equanimità, per quanto alcuni possono aver sbagliato, altri possono non vederci chiaro, che riguarda veramente un po' tutti, mi pare che l'equanimità sia una capacità di non esagerare l'importanza di un unico attore, no? In un campo, o di non esagerare l'importanza di un certo tipo d'azione, anche nel male. Ecco, volevo solo dare queste poche note sulla base di questa esperienza che ho fatto in questi giorni, perché riflettendo sulle parametri dell'equanimità mi sono riproposta di applicarla alla mia relazione con i fatti politici di questi giorni e anche per il fatto che nella mia città a breve si voterà, e quindi mi sono proprio riproposta di occuparmi da cittadino che ha scelto, ognuno farà le sue scelte di impegnarsi o non impegnarsi, ma io come cittadino scelgo di partecipare alle elezioni e così scorrendo, e mi sono riproposta di che cosa vuol dire fare delle scelte o capire, cercare di comprendere, farsi un'idea su quello che sta accadendo con l'uso dell'equanimità. È stato molto interessante e devo dire, riconosco che effettivamente è cresciuto nel tempo questa possibilità, quindi ve la do come mia testimonianza per dirvi che è assolutamente possibile, ma la chiave di tutto è veramente riconoscere certi attaccamenti e certe illusioni, perché più c'è il forte attaccamento, la forte illusione che ci sia capito, quello buono che deve risolvere tutto o quello cattivo che sta mandando tutto a rotoli, sia esso individuo, può essere gruppo, può essere proiettato in gruppi sociali, nelle banche o viceversa nei partiti e gruppi politici populisti, cioè ripeto, no, da tutte le parti voi vedete questa mancanza di equanimità, mancanza di equilibrio, mancanza di capacità di dire va bene, c'è un po' di giusto qui, c'è un po' di sbagliato lì. Quindi secondo me è possibile, e se più persone, più cittadini nei loro posti di lavoro, nelle loro situazioni, nelle loro famiglie cominciassero veramente in modo costante e forte a ragionare in termini di equanimità, cioè non di immediata reattività, non di immediato giusto e sbagliato, non di immediato bianco e nero, ma di sereno riconoscimento. Quello che io scrivevo anche, che è una cosa a cui credo molto, negli anni l'ho vista veramente crescere dentro di me, cioè l'equanimità maneggia il male senza orrore e senza fascino. Questa è una cosa fondamentale, perché se c'è ancora anche una traccia di critica, di giudizio, di indignazione o di, peggio ancora, di come si può dire, schifiltosità nei confronti di quella che è la natura umana, e la natura umana non è di rose, la natura umana è quella che è, fino a che rimane anche un briciolo di quel fascino o di quell'orrore, non c'è spazio per la compassione, sarà sempre una forma o salottiera, no? Ma come piccolo coniglietto, come bello, no? Cioè, è una forma sentimentale di affetto, eccetera. O viceversa sarà una forma così un po' partigiana, no? Ho compassione per i poveri, per i dereliti, per gli oppressi, ma odio per quegli altri. Francamente, questa attitudine non ha mai portato a grande libertà. Quindi non è facile l'equanimità, ma è una paramia che corona tutto, e pensando appunto al classico opposto, il bene e il male, non significa essere indifferenti, perché naturalmente abbiamo un discernimento che ci fa capire quali sono le azioni che portano verso una maggiore pace e armonia e quelle che invece sono nocive, quindi deve essere molto chiaro, ma non c'è l'orrore e non c'è il fascino, capite? È una mente serena che fa pace con la natura umana, e avendo fatto pace con la natura umana, io per esempio ascolto sempre nella nutrire l'equanimità nella maniera, diciamo così, più mondana, no? Che non in meditazione, ascolto delle trasmissioni ad esempio a carattere storico, mi piace leggere, magari guardare un film che parlino di vicende anche magari del nostro paese che sono successe 20, 30, ormai già parliamo di 40 anni fa come storia. E lo faccio con questa attitudine meditativa di vedere, no? Il rapporto fra le cause e le condizioni, non di parteggiare, non di disprezzare e non di inneggiare a qualcosa. E trovo che questo atteggiamento mi consente di vivere nel mondo, di partecipare alle cose del mondo, certo selezionando naturalmente, non mi metto ad ascoltare e vedere delle sciocchezze, ma insomma mi consente di partecipare al mondo, di ascoltare, di vivere senza dimenticare mai, no? la mia primaria scelta, che è quella di contemplativa. Quindi l'equanimità, tra l'altro, è molto importante come paramì, perché è veramente la cerniera che vi può aiutare a coordinare il mondo, diciamo, del ritiro, il mondo della coltivazione della mente, il mondo anche raffinato degli stati mentali salutari che voi, diciamo, si scremate nella meditazione. E l'equanimità è quella base ampia, forte, no? Neutra, i famosi piedi per terra, veramente l'immagino, che vi consente poi di non di portarlo come alcuni, non c'è niente da portare da nessuna parte, ma di vivere, se siamo laici, se vogliamo vivere una vita sociale, una vita di relazione, di vivere nel mondo, nella complessità del mondo, che non è bianco o nero, che è sempre necessariamente doloroso o comunque irritante, che è sempre imperfetto. Quindi se continuiamo a nutrire anche soltanto per distrazione la lagna, noi crediamo che lagnarci sia niente, la lagna distrugge il samadhi, distrugge la base del samadhi, contamina la presenza mentale. State molto attenti alla mente lagnosa e soprattutto a quella forma infantile, narcisistica, in cui io mi sento tanto buono e il mondo è tanto cattivo, oppure io mi sento tanto saggio, no? E invece i politici sono tutti corrotti. Questo modo di pensare spezza alla base la possibilità di evolversi. Quello che occorre riflettere è: ci sono le azioni, Ci sono dei modi di pensare e di agire che sono più impostati verso l'avidità, verso l'avversione, verso l'illusione. Altri invece sono impostati diversamente, cioè verso la non avidità, la non avversione. Quali sono? Li voglio conoscere bene bene, voglio avere un discernimento fine, sia in quello che riguarda in me, quello che riguarda gli altri, in modo che posso contemplare che ci sono azioni frutto delle azioni, ma che anche queste azioni in qualche maniera non sono mai solo bianche e solo nere. Quindi il mondo è quello che è, il mondo è dukkha. E si può soltanto imparare a capire che, lasciando andare l'attaccamento, il desiderio, l'illusione e l'avversione, no? C'è uno spazio di libertà, non c'è più l'idea di mondo mi deve qualcosa. Quando si comincia a far spazio a questo senso di libertà, tanti risentimenti, tante paure, anche tanti orgogli cominciano a piano piano sfumare. No? È una mente con meno orgoglio, una mente con meno risentimento e con meno vittimismo o con meno presunzione, una mente in pace.